Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Posso cambiare il titolo del mio ultimo libro, del mio unico libro? Del mio... Non è più Io sto con lo scrittore, ma Io sto con gli scrittori.
Beh, ma...
In questo programma gli unici che non hanno ancora scritto un libro siamo io e Comollo, lui per ovvie ragioni.
Comollo per evidenti.
Io posso farli da disegnare. E basta.
Io manco i disegni riesco a fare.
Mazzoli è bravissimo. Sapete che Mazzoli è un disegnatore formidabile.
Allora facci fare i figure...
Un fumettista quasi professionista. È l'unica roba che sa fare, tra l'altro.
Qual è il tuo ultimo libro, Picozzi?
Ma uscirà fra 2 settimane.
Il tuo ultimo libro non può uscirà.
Anche il mio tra 2 settimane, non è che sei scemo, ci pestiamo i piedi.
Ma no,
sono diversi, sono diversi.
Vabbè, certo, che ora che ho incontrato
insieme
te,
altri 8 milioni di italiani,
ma noi ci conosciamo, però
ora che ho incontrato te, messo in una trasmissione come CSI è assolutamente inquietante.
Potrebbe dirlo Hannibal Lecter, no?
No, è la storia d'amore, è la storia d'amore in musica di due ragazzi che si chiamano Tito e Potto,
Puente.
E Puente, di cui uno fuma il sigaro, di due ragazzi, no, non c'è tanto.
Sì, no, detto benissimo, chiamano... fino ai nomi era giusto. Si chiamano Zoe, lei, e Lorenzo, lui.
Zoe.
Tutte queste Z.
Lo Zoe dice, per accattivarti lo Zoe dice... per gli ascoltatori
per
dello Zoe.
Per farmi invitare dallo Zoe, speriamo.
Zoe era la protagonista di una striscia di fumetti americana, no, di tanti.
E anche una macchina della Renault. Non so se è ancora in produzione, però no, elettrica. Sì.
Il buco nello Zoe
che si sta chiudendo.
Si sta chiudendo. Il tuo ultimo libro come
Detective.
Si chiama Detective?
Sì, è la storia dei grandi sbirri.
Ah, sì, ne avevamo già parlato. Sì.
Per una volta facciamo pubblicità a quelli che sono dalla parte giusta. Ma anche però nella scheda di oggi parliamo in realtà di un magistrato.
Qual è il caso di oggi, infatti?
Il caso di oggi è un caso che all'apparenza sembrava risolto con un colpevole ben identificato, già trovato. Siamo comunque... parecchi anni fa, nel 24, quindi stiamo parlando
100 anni fa,
dove appunto vi dicevo c'è un colpevole oramai definito, identificato, e un magistrato che non si ferma alla prima versione, alla prima apparenza, e ribalta tutto con un esperimento proprio direi estremamente semplice. Però molto efficace per non attribuire la responsabilità di un omicidio che avviene a Bridgeport, una cittadina attualmente molto popolata all'epoca dei fatti, praticamente un gran borgo, nel Connecticut.
Ah, ok, infatti chiedevo se Inghilterra, America, Australia,
nel Connecticut,
tutte, devo dire, Sudafrica.
E il nostro protagonista, diciamo che si chiama Hubert Dahm. È un pastore che fa il pastore da circa 20 anni in questa
pastore pecore, pastore
religioso
di anime,
okay.
E in questa città
di anime, quindi un pastore, un ministro. Di una chiesa,
e diciamo che si dedica moltissimo alla sua comunità, è ben conosciuto, anzi molto stimato, apprezzato,
ben voluto come si dice in questi casi.
Ha un'unica passione però assolutamente che non riesce a trattenere.
Quale?
No.
Ah, perché Comollo ha azzardato.
La giuria cancelli l'ultima.
Sei un bambino.
Non l'ho detto in onda.
Sei un bambino senza amici.
Ma non l'ho detto in onda.
Comunque, visto che questa passione viene da me a casa.
Mi ha fatto spaventare.
Un tempismo eccezionale, devo dire. Stavolta è entrato, ed è proprio il caso di dire.
La passione di questo ministro Dahm è assolutamente quella per la passeggiata serale. Lui qualunque cosa ci sia, lui si infila il suo cappello dopo cena e prende e va nelle vie centrali di Bridgeport, che è una cittadina animata, gli piace moltissimo vedere la gente via vai.
È una passione che capisco, perché ce l'ho anch'io quella passione.
Il problema è che per raggiungere il centro della città di Bridgeport animato, sfavillante, deve attraversare dei quartieri poveri
e pericolosi.
Okay. E qui che comincia il fatto con un'anteprima sugli errori giudiziari.
Sentiamo.
Si hanno migliori possibilità di ottenere giustizia in America se si è ricchi e colpevoli che non se si è poveri e innocenti. A dirlo è l'avvocato Barry Scheck, che insieme al collega Peter Neufeld ha creato nel 1992 l'Innocent Project, gestito dalla Benjamin Cardozo School of Law di New York Il progetto ha lo scopo di offrire un sostegno legale gratuito a tutti quei detenuti che rivendicano la propria innocenza sulla base di un esame del DNA. È curioso, o sarebbe meglio dire drammatico, scoprire che nel XXI secolo, nonostante i progressi delle scienze forensi, molti processi vadano a sentenza grazie alle testimonianze, nonostante si sappia quanto possano essere soggettive e imprecise. La nostra memoria non è una fotocopiatrice e in ogni sua fase, dall'acquisizione del ricordo alla sua archiviazione fino al recupero, opera aggiungendo o perdendo particolari. Nonostante questo, accade di sentir parlare di super testimoni che si presentano a distanza di mesi da un fatto proclamando di ricordare ogni dettaglio di quanto successo. E c'è anche chi li sta ad ascoltare. Ancor peggio va in quei casi in cui la testimonianza è forzata, oppure è un falso, una menzogna costruita ad hoc per un guadagno personale. Uno sconto di pena, ad esempio, è spesso un premio interessante per chi abbia una memoria pronta a supportare le ipotesi di un inquirente.
Ne approfitto. È uscito Il giorno delle balene che ho incontrato te.
Le balene.
Ora che ho incontrato te.
Sì.
Ma che ora è, scusa, esattamente?
Erano le 2:15.
2:15. Dunque, 2:14:15, 2:15 di notte.
Poi dovrei fare lo stesso per Picozzi, eh?
Ora, e che so, tu mi paghi e va bene. Lui
io gli do 5 paghi. Euro a citazione, Massimo.
Allora, ritorniamo a noi. Perché
gli
questo pezzo?
Cioè, Simple Minds, Don't You Forget About perché Me. Da quanto non la sentivate? Perché sto pezzo stop?
Allora, perché giustamente il nostro Picozzi ci ricordava che non
ora
è
che ho incontrato te.
Grandissima cosa affidarsi ai testimoni oculari, perché i testimoni spesso ricordano ognuno un po' ciò che vuole.
L'abbiamo detto mille volte.
Questo
no?
Un po' non ti scordar di me dei Simple Minds. Diciamo.
E neanche in un modo fraudolento.
Ma infatti non per cattiveria. Noi pensiamo di ricordare delle cose, no? In quel modo lì, come quando chiedono a te, ma scusa, ma sì, avevo 5 anni, giravo in bicicletta, non è vero, ce l'hanno raccontato, e ora pensiamo di ricordarlo, no?
Certamente, devo dire che sicuramente più un tempo che ora sicuramente capiteranno anche casi isolati, ma la pressione degli investigatori poteva portare, come nei casi di cui oggi parliamo, poteva portare una falsa confessione sotto pressione, cioè è un po', d'altra parte gli interrogatori sono ereditati dalle tecniche dell'Inquisizione, l'Inquisizione utilizzava la tortura per avere confessioni tipicamente false.
Ah, quelli poi a quel punto lì torturati ricordavano tutto.
Sì, assolutamente, purché si smettessero
di fare il male, certo.
Però devo dire che di questi tempi invece, diciamo che nel momento in cui l'interrogatorio, anzi, si passa dall'intervista investigativa all'interrogatorio, cioè da una persona potenzialmente informata sui fatti a sei un sospettato. E a questo punto, se c'è il sospettato, noi abbiamo imparato tutti dai telefilm e dai film, subentra l'avvocato difensore che più delle volte dice stop, fermati qui e non andiamo avanti. Per cui che ci sia la possibilità, la libertà di mettere pressione a tutto sommato di questi tempi, succedono ma sono casi isolati. Invece invito tutti quelli che ci ascoltano e hanno piacere a intrattenersi sugli argomenti di CSI Milano di visitare un sito che si chiama innocenceproject.org.
Cos'è?
È quello di cui abbiamo accennato nella scheda, è proprio una struttura di avvocati e di scienziati forensi che si mette a disposizione dei detenuti definitivi, molti dei quali nel braccio della morte o con pene
negli Stati Uniti, questo?
Negli Stati Uniti, per riaprire il loro caso, perché il loro caso è stato probabilmente o magari
trattato
con dei difetti. Io stavo vedendo proprio il loro sito e loro si occupano tipicamente, ad esempio, degli informatori incarcerati, cioè quei soggetti, quei detenuti che dicono in camera caritatis, nella tranquillità, nell'isolamento della cella, il tizio di cui voi mi chiedete mi ha rivelato di essere stato lui piuttosto di conoscere come sono andati i fatti. Naturalmente questi informatori ce lo dicono sempre film e telefilm, si scopre poi durante il dibattimento, l'udienza, che magari sono stati testimoni in altri 7-8 casi. Perché negli Stati Uniti questo avviene abbastanza tipicamente, cioè tu puoi fare un accordo con la procura, con la pubblica accusa, di avere uno sconto di pena, un regime meno rigido in cambio di informazioni rilevanti su un altro crimine. Ecco allora che...
Ma sono persone che ne sono a conoscenza, non sono inventate le
cose.
Sono
persone che hanno incrociato la persona sospettata. Okay. Per cui potenzialmente avrebbero potuto accogliere rivelazioni o...
Ma scusa, statisticamente non è assolutamente strano che uno che sia sospettato di un crimine abbia informazioni su un altro crimine? Perché dovrebbe averle?
Perché è rimasto in cella oppure è stato messo in cella apposta.
Ha parlato con altri detenuti?
Ha parlato col detenuto di cui gli inquirenti sospettano. Okay. Cioè tu prendi un tizio che è sospettato di un omicidio, lo metti in cella, gli metti a fianco un informatore che raccoglie le sue intime dichiarazioni, e a questo punto vai dal magistrato dicendo: io...
C'è un finto carcerato accanto a lui?
No, un finto amico, un altro detenuto.
Ah, compri un detenuto vero?
Compri un detenuto
okay,
vero.
Ok, non avevo capito, scusate. Non
compri
avevo capito.
Un detenuto vero, il quale... Ma questo non lo fai infiltrando, cioè è proprio il detenuto.
Sai, l'ho visto in qualche
certo
film.
Dice, io so cosa è successo perché me l'ha raccontato.
Se mi date uno sconto di pena, io sono disposto
a canaria, se la canta.
A testimoniare.
Tra l'altro, scusa, 1924, perché di quel periodo che stiamo parlando, America, pena di morte, credo, in tutti gli stati, dovunque, no? Più o meno, insomma. 100 anni fa...
Assolutamente, poi peraltro ci sono anche altri casi di cui si occupano in Innocent Project, come la difesa inadeguata, cioè molto spesso il difensore è, ahimè, un incapace. A me è capitato di vedere situazioni in cui l'omicidio, il delitto, pareva inizialmente un gran problema, una grande rogna, per cui in realtà un avvocato di fiducia non si presentava. E veniva preso l'avvocato da una lista di disponibili, cioè un po' come quello del pronto intervento. Naturalmente si tratta poi di soggetti che talvolta associano un altro legale e quindi si uniscono con la competenza di qualcuno di più formato. Sì. Altre volte desiderano, convincono il detenuto di tenere loro come avvocati difensori e quindi passano da avvocati praticamente così colti da una lista ad avvocati di fiducia, certo. Da ufficio. Fiducia.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Era proprio Troie e Sivan, era proprio l'altro giorno a Milano dopo la partita.
Che pullman, ragazzi! Che autobus di trote!
È arrivato questo pullman con dentro tantissimi sosia di Troie e Sivan che sono andati direttamente negli spogliatoi.
Posso?
Sì. Senta, professor Picozzi.
Sì, dica tutto.
Il canuto Picozzi. Guardate che... Dov'è che sei stato? Alle Maldive o...
In Giamaica.
Cioè, basta che ricordate 007.
Giamaica.
Mi viene a passare alle Bahamas.
Ti hanno fotografato mentre ti facevi...
Assolutamente devo passare, sono le due isole.
Ti hanno fotografato mentre ti facevi dei cannoni bestiali.
Assolutamente sì.
Assolutamente no.
Picozzi, la verità, hai mai fumato una canna?
No.
Nella tua vita mai? No. Almeno quando eri studente, giovane, niente.
No.
Mai fumato una canna?
No.
Questo è il programma meno... Pensa, i più drogati...
Scusa, a me non lo chiedi?
Ma tu lo so che non... Neanche la sigaretta.
Allora, 3 su 5 mai fatto niente. Poi c'è uno che si è bombato. Ti ho portato all'ospedale.
Ma 3 volte ho provato.
Si è fatto una canna davanti all'ospedale perché aveva paura di star male.
Ha fatto un tiro. Per gassola lo diceva.
Si è fatto una canna, avevo già il bollino giallo.
Manca un'ambulanza.
Io stavo pensando di cominciare.
Nessuno ti ha chiesto niente.
Ne manca una, mi hai acceso il microfono.
Torniamo a noi.
Scusa, prima di tornare a noi, Mimmo scrive: buongiorno Friends, a proposito della pulizia e della reputation della Stoppelli, faccio i complimenti per il programma, seguo da anni. Una menzione particolare per la Stoppelli, una ragazza ad altri tempi, sempre delicata e gentile nei commenti, una ragazza pulita. Complimenti ancora.
Mi fa molto piacere, grazie Mimmo, un bellissimo complimento.
Una ragazza pulita.
Parla dell'igiene o di che cosa? Del ragazza. Modo di parlare.
Ma quella.
Comunque anche l'igiene normale c'è.
No, d'accordo.
Mi lavo sempre.
Ma quella non
Mimmo,
è messa in dubbio.
Mimmo, quella. C'ha il veleno dentro.
Quella dice certe parolacce che manghi in Toscana.
C'ha il veleno dentro.
Articolate proprio.
Torniamo a noi.
Ogni tanto partite per la tangente.
Ci devi permettere di... È uscito? No.
No.
Perché tu hai di noi l'idea... Durante il tuo spazio siamo diversi, perché tu non ci ascolti, perché sei un nerd, ma noi non siamo come siamo con te.
Tu ascolti Radio 3,
nel resto del programma. Non siamo diversi.
Siamo molto più seri?
No, più stupidi. Altro che sei.
Allora, Picozzi, ritorniamo a noi.
Allora, torniamo a questa agghiacciante frase di questo progetto Innocenza, che dice praticamente: si hanno migliori possibilità di ottenere giustizia in America se si è ricchi e colpevoli che non se si è poveri e innocenti.
Porca
diciamo
miseria.
Che è un po'
estremizzata. Che mi fa veramente, sai che quello che penso io della giustizia americana? Io ho il terrore quando vado negli Stati Uniti di incappare in qualche cavillo, in qualche stupidata, e mi buttano via la chiave.
Vogliamo aggiungere
non
anche,
esci più.
Vogliamo
non
aggiungere
più.
Qualche elemento etnico anche per peggiorare la situazione. Cioè, ultimamente hanno ammazzato un ragazzo nero che non aveva fatto niente. Sai cosa vuol dire? Niente.
In tre o quattro.
Niente. Un padre di famiglia, un ragazzo normalissimo che stava guidando un po' male. L'hanno ammazzato di botte. Cioè, ragazzi, l'America, tu dici l'Italia. No, cioè, in Italia è successo due o tre volte e siamo qui per fortuna ancora a parlarne, e gli è andato pure l'ergastolo a quei due, meno
male. La cosa
male.
Che mi fa più paura è che da noi i carabinieri e la polizia, cioè i preposti alla,
forze dell'ordine.
Alle forze dell'ordine,
anche da noi è successo,
sì, ma sono tutti,
cioè, Genova,
sì, ma sono tutti nazionali, mentre lì la polizia è proprio locale. E quindi tu entri in un paese, in uno stato, in una città, e entri nel poliziotto di un'altra mentalità e vai da, cioè l'unica è l'FBI che in tutta la nazione, no? Quindi se ti ferma lo sceriffo del posto, veramente come nel film, certo, hai a che fare con quello che è stato assunto dal sindaco.
È una società proprio strana.
Mi sono spiegato.
Per chiudere la parentesi, se no ti portiamo via un sacco di tempo, un'altra cosa che avevo in mente di dirti. L'altro giorno ho sentito che l'Italia, secondo voi l'Italia che posto è nel mondo come paese più sicuro? Classifica mondiale,
cioè il numero uno è il più sicuro al mondo,
sì,
cioè da 1 a 10,
da 1 a 10, non quindi per numero di crimini, cioè qual è, a che posizione è l'Italia nel paese nella classifica,
esatto, più in alto,
più virtuosa,
tra i primi,
ma qua,
allora,
ma dove
il primo chi è? Te lo ricordi?
Allora, i primi due mi pare che fossero Svizzera e Norvegia, ma potrei sbagliare.
Quarto.
L'Italia è al terzo posto nel mondo per numero di crimini, cioè ha il terzo numero di crimini più basso al mondo.
Ma chi l'ha detto? Nordio?
No,
ma difatti c'è una discrepanza
fonte attendibile.
C'è una discrepanza pazzesco. Incredibile tra il percepito e il reale. C'è la percezione
l'Italia è un paese
di insicurezza, assolutamente sì. Cioè, se voi ad esempio,
si sente insicuro, ma è abbastanza sicuro.
Sì.
Certo, ma tu lo dici da anni,
Ma cioè, oltretutto, se provate semplicemente a scrivere, a digitare su Google, su un motore di ricerca, un'agenzia di compravendita immobili negli Stati Uniti, scoprirete che non vi dicono soltanto, come succede da noi, la grandezza, i locali a disposizione, la piantina, la classe energetica,
la sicurezza del quartiere,
ma vi dicono quanti crimini e di che tipo sono stati commessi l'intorno, in quella via nell'anno, certo, precedente, certo. Per cui evidente. Ma c'è un altro problema che riporta al discorso delle false percezioni, cioè il discorso che negli Stati Uniti la magistratura inquirente, cioè la pubblica accusa, viene nominata, viene eletta ogni tot anni. E naturalmente, mentre noi sono dipendenti pubblici di carriera, quindi essendo eletti ogni tot anni, vengono eletti sulla base del numero di cause vinte. Quindi questo significa naturalmente portare un pregiudizio, già all'inizio si spinge verso le condanne, e se c'è qualcosa che nella indagine non torna, non funziona, rischia di venire accantonata, certo, perché non ti può, addirittura, e lo vediamo sempre nella televisione, nel cinema, ci sono situazioni in cui la procura non procede se non è certa di vincere la causa, per non abbattere la curva di successi.
Prima che lo scriviate, non stiamo dicendo che è un paradiso l'Italia, non stiamo dicendo che va tutto bene, è sempre estremamente migliorabile la situazione, però sai cosa penso io? Una volta uno subiva una rapina, legittimamente, se tu subisci una rapina, vai in giro a dire fa schifo, io voglio cambiare. È legittimo che tu lo dica, perché hai subito una rapina, non hai la lucidità. Oggi lo scrivi sui social, un altro lo legge e fa un commento, un terzo ancora. Se poi lo dice una persona influente, se lo dice la Ferragni, che mesi fa ha detto che Milano è il Far West, ok? Milano è sicuramente, secondo me, un po' peggiorata, ma tendenzialmente rispetto ad altre realtà metropolitane equivalenti nel mondo è ancora abbastanza sicura. Se lo dice la Ferragni è ovvio che poi la percezione cambia, perché un altro legge e dice oh mamma, vedi che allora è tutto molto pericoloso, e si crea una sensazione di pericolo che è maggiore di quella razionalmente
il dato di fatto è che se parliamo di omicidi, 20 anni fa erano circa 2000 casi all'anno, adesso siamo a meno di 300 sui 250,
e ho letto esattamente con la cifra, esattamente con la cifra.
Andiamo con la, scusate, ma c'è Comolli che ormai non
ti abbiamo
più
portato fuori strada.
Come stracciare? Andiamo con la seconda parte
della sua triste fine.
Quella sera di lunedì 4 febbraio il tempo non è clemente. Tira un vento che ti si infila nelle ossa. Il reverendo Dame cammina curvo in avanti, il bavero rialzato e il cappello calato sulla fronte. Fa appena in tempo a vedere una sagoma scura e poi una mano che impugna una pistola. Questione di attimi, prima che l'arma faccia fuoco e il proiettile raggiunga l'uomo alla testa, lasciandolo moribondo sul selciato. Alcuni passanti accorrono in soccorso del pastore, ma non c'è più nulla da fare, mentre l'aggressore fugge approfittando dell'oscurità. La polizia ci mette poco ad arrestare il colpevole, un vagabondo che sembra corrispondere alla descrizione. Non bastasse, gli trovano addosso una pistola con lo stesso calibro dell'arma assassina. Harold Israel, questo è il suo nome, viene riconosciuto subito da alcuni testimoni. Una in particolare fa la commessa nel negozio di pasticceria vicino alla scena del delitto e dichiara di averlo visto pochi minuti prima di udire lo sparo. Il caso sarebbe chiuso, non fosse che la storia di Harold Israel è anche quella di un magistrato originale, il procuratore distrettuale Homer Cummings. Originale perché non si comporta come la media dei suoi colleghi e, a dire il vero, non procede nemmeno come fanno i pubblici ministeri di oggi. Che si tratti di Stati Uniti o del nostro paese, chi rappresenta la pubblica accusa non dovrebbe limitarsi a cercare le prove di colpevolezza di un indagato, ma nel caso l'indagine prenda altre pieghe, dovrebbe pure tenere conto degli indizi a suo favore.
Mi dispiace, dovrei citare la fonte, ma l'ho sentito nel podcast di Francesco Costa, quindi se
ma
lo
allora,
rinvitiamo
sì.
Glielo chiediamo a lui.
I dati sono del consuntivo, scusate, della Direzione Centrale della Polizia, però i dati sono europei.
Ah,
cioè,
okay.
La classifica è europea, questa è l'unica
non
cosa
mondiale,
da correggere.
Ok, non
però.
Mondiale.
Si riferisce principalmente agli omicidi, anche dati, insomma, reati informatici.
E siamo terzi dopo?
Dopo effettivamente Svizzera e Norvegia.
Hai visto?
Scusa, l'Islanda? Vuoi dire che è un paese pericoloso l'Islanda?
Ma la quantità di serie e televisive ambientate
è vero,
in Islanda.
Però,
ho capito, ma cioè...
più che altro la Groenlandia.
La Svezia è un paese più... La Groenlandia, paesi europei
dire...
più... La Groenlandia fa parte dell'Europa,
però
sì.
Se fai un discorso di percentuale, cioè quanti criminali ci sono rispetto alla popolazione...
Alla popolazione magari sì. Cioè in Islanda sono 21, di cui uno è un malvivente, quindi è uno su 21.
Ci sono su queste statistiche alcune poi iniziative concrete, ad esempio quella della Danimarca, che ha deciso di dare una stretta al contante, ancora più radicale di quella che utilizziamo, che abbiamo noi in Italia,
sì.
E praticamente l'anno scorso si sono registrate zero rapine.
Non ci sono soldi da rubare.
Non ci sono soldi cash.
Ovvio, non c'è cash in giro.
Le banche immediatamente inoltrano il cash nella sede centrale attraverso condotti, tubi, eccetera, eccetera. Per cui non hai più niente. Il risultato finale, sono finite le rapine. Siccome le rapine molto spesso sono in mano a gente poco professionale.
Organizzata.
Spesso le rapine
finiscono male. Quindi si abbassa
anche la percentuale di omicidi. Quella che rimane comunque alta sono i femminicidi, c'è niente da fare. Su quella la rivoluzione sarà culturale, ci impiegherà decenni prima di abbassare.
Massimo, nell'ultima parte ti promettiamo di farti
parlare,
deragliare meno dal tema principale.
Questo segmento e ci sentiamo tra poco con la terza e ultima parte.
CSI Milano.
Va bene, ultima parte di CSI Milano, Picozzi.
Allora, siamo rimasti su questo Hubert Dame, che è questo pastore di Bridgeport, che ha questa passione per la...
Anzi, mi leggo il libro di Rosario che è uscito.
Non c'è ancora.
Vabbè, lo leggo lo stesso.
Mando il PDF.
Vado avanti a parlare senza ascoltare. Questo pastore di questa cittadina del Connecticut, che ama passeggiare, oltretutto... Se volete un bel libro, c'è un libro di un certo Walser per Adelphi che si chiama La passeggiata, ed è un elogio della passeggiata, della lentezza.
E così pian piano, che bello.
A te piace passeggiare?
Sì, ma pian piano.
Le fai le passeggiate?
Anziano.
Guarda che lui è una passeggiatrice, mica è un passeggiatore.
Porto a spasso il cane, per cui... Comunque, tornando lui, il nostro pastore
tu divaghi, non ha
un cane. E nel raggiungere il centro della cittadina, dove vede animazione, vivacità e tutto, deve passare una strada buia, viene affrontato da un uomo che gli spara e lo uccide.
Sì.
Allora, si scopre presto che quest'uomo è una sorta di vagabondo, Israele si chiama, e non soltanto viene, lui confessa, perché la determinante di tutto questo caso è la sua confessione. Lui fa una confessione in realtà un pochino strana, dice che era uscito di casa, era spaventato, ce l'aveva col mondo, ma si portava appresso una pistola in tasca, non perché volesse sparare, ma perché il contatto della mano con l'impugnatura della pistola dentro la tasca gli lo rassicurava. Finché ha incontrato un pastore, il pastore a questo punto ha perso la testa e ha sparato. Dopodiché, accortosi della enormità del suo gesto, ha preso e ha scappato per poi essere catturato. E naturalmente non c'era soltanto la sua confessione, ma la testimonianza oculare di alcune persone e soprattutto di una pasticcera che aveva visto attraverso le vetrine, stava a 50 metri dalla scena del delitto, aveva visto esattamente tutta la dinamica ed era pronta. Fortunatamente però, ed è il contenuto della terza parte della scheda che fra un po' presenteremo, c'è un magistrato che assolutamente non si arrende, non si ferma a questa prima così apparenza, perché non è convinto, c'è qualcosa che non gli torna in questo, fa una prova. Beh,
perché non confessa l'omicidio?
Sì, sì, lui lo ha confessato.
E allora cosa c'è ancora da...
Diciamo che non credibile il giovinotto, è un po' strano, come il suo racconto è strano, per cui il magistrato vuole verificare e fa delle cose genialmente sorprendenti.
Sentiamo.
Che sentiamo adesso?
Sì.
Ok.
Homer Cummings non si limita a prendere una teoria criminale e a blindarla. E nel caso di Errol Israel vuole capire come siano andati veramente i fatti. Sul campo, di persona, valutando insieme ai collaboratori tutti i particolari dell'indagine. Piazza gli assistenti al posto dei testimoni e scopre che con l'unico lampione a 40 passi non potevano aver visto nulla. Passa poi alla commessa della pasticceria e si sistema con lei dietro il bancone, cercando di distinguere cosa accada al di là del vetro che separa il negozio dalla strada. Anche in questo caso, tra riflessi e umidità, è impossibile che la ragazza abbia riconosciuto Israel. Nel frattempo, la scientifica ha stabilito che i proiettili che hanno ucciso padre Dame non sono stati sparati dall'arma di Israel. E lo psichiatra della procura scrive nel suo rapporto che la confessione dell'uomo è stata il frutto delle pressioni degli investigatori su una mente fragile. Basta questo a Homer Cummings per liberare Harold, con il solo rammarico di non essere riuscito a inchiodare il vero assassino.
Allora, la genialità di questo procuratore, innanzitutto fa bene il suo mestiere e va a rivedere tutti i verbali per scoprire che sì, l'uomo aveva confessato, ma dopo aver confessato era praticamente caduto in uno stato catatonico, cioè di immobilità, di mancanza di risposta all'ambiente, una statua di sale, e l'avevano portato in psichiatria dove si era ripreso alcuni giorni, se non settimane, dopo la confessione dicendo non mi ricordo di aver detto nulla del genere. Per cui non era semplicemente quello che a un certo punto ha detto qualcosa e ha ritrattato, no, ha detto, ha raccontato qualcosa e poi è finito in psichiatria perché è andato in uno stato catatonico. Ma la cosa geniale è quella di prendere i testimoni, sostituirli con degli agenti, metterli al posto per scoprire che in realtà tutti i testimoni non potevano vederci una mazza di quello che era successo.
E allora perché mi hanno detto questa cosa?
Perché erano convinti,
convinti di aver visto,
ma mettendoli alla distanza in cui erano, si trovavano rispetto all'unico lampione della strada, ha scoperto che...
L'abbiamo visto in un sacco di film però, delle cose del genere, no?
E poi l'altra cosa, naturalmente, c'è questa commessa di pasticceria che è strasicura, piazzano un altro investigatore dentro la pasticceria dove stava, esattamente con la scena del crimine a 50 metri, per scoprire che non si vedeva nulla.
Che stava facendo i babà room ed era ubriaca.
No, si vedeva che tra i riflessi, la vetrina, gli espositori, non potevi vedere assolutamente nulla. Per cui tutto questo castello è stato smontato, purtroppo per il procuratore.
Però non hanno
non
trovato...
è riuscito a trovare il colpevole di un delitto oltretutto insensato, perché non c'era uno scopo di rapina, non si è capito perché questa persona abbia deciso di uccidere
almeno
il povero pastore.
Tanto di cappello a questo magistrato che ha voluto andare in fondo e non si è fermato all'apparenza, perché io ho paura sempre di quello, che ci possa essere una giustizia che una volta risolto, come posso dire, ok, andata così, via, avanti un altro, senza approfondire.
Allora,
si sarebbe qualcun altro al suo posto avrebbe detto, va bene, abbiamo la testimonianza, abbiamo la gente che ha visto e che testimonia Il fatto, chiudiamola lì.
Beh, ad esempio, a me hanno insegnato gli americani, cosa che ho fatto più volte, che quando facevo una perizia la facevo videoregistrando con il consenso della persona che stavo ascoltando,
per poterlo rivedere.
Con due videocamere, una puntata su quella persona che mi stava
una
parlando e una su di me.
Ah, interessante. Vedi. Perché questo?
Per qualunque caso di consulenza peritale, per qualunque perizia, tu raccogli la testimonianza.
Ah, ho capito.
E raccogli anche naturalmente il volto o le domande più o meno suggestive.
Per non avere modo di essere attaccato nel caso.
Certo. Dopodiché prendi il tutto, lo depositi se certo. Il caso è pertinente, se quello è. O può essere comandato di produrre quello che hai registrato a questo punto.
Una scoperta recente che hai fatto questa?
No, c'era già. Il problema è che non sempre viene fatto.
Il fatto che tu ti filmassi, soprattutto in certi momenti, lo sapevamo. Diciamo però
una cosa che potrebbe evitare tante polemiche potrebbe essere quella di obbligare i magistrati che interrogano per la prima volta un detenuto, quello di videoregistrare.
Il GIP
piuttosto
che adesso si chiama GUP, vero? Non si chiama più GIP,
ma anche anche il pubblico ministero, il PM.
Certo.
Cioè, nel momento in cui tu interroghi, non soltanto fai un'audio registrazione, ma fai una video registrazione.
Certo. Certo.
E questo dà garanzie maggiori anche alla difesa, perché può chiedere copia della
Picozzi. Sei sempre fantastico. Ci vediamo martedì prossimo.
Assolutamente. Sei piuttosto bravo, sai?
Ma grazie.
Sei piuttosto bravo.
Grazie, Picozzi. Ciao
a voi. Arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana. Con Radio 105 su una nuova scena del crimine.